La prima immagine che l'unità di regia palermitana della RAI registra in quel pomeriggio caldo come il fuoco, il 4 settembre del 1982, sul sagrato davanti alla chiesa di San Domenico, è quella di un tecnico. Sta regolando la telecamera, ha una sigaretta che gli penzola dalle labbra e la polo è sbottonata, mentre dalla chiesa arrivano già le note di un organo. Dietro a questa normalità apparente, il tecnico, la sigaretta, un apparecchio da sistemare, c'è un mondo che sta andando in frantumi, c'è un paese nel suo momento più buio. Le immagini della RAI mostrano la piazza che si riempie. Il giornalista Piero Badaloni elenca le autorità che mano a mano arrivano davanti alla chiesa. A pochi metri, una folla informe preme minacciosamente sulla piazza. Le facce sono di persone incredule, ma anche arrabbiate. Poche ore prima, la mafia ha ammazzato, senza pietà, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro. L'unico agente di scorta assegnato, Domenico Russo, in quelle ore è agonizzante in ospedale. Morirà 12 giorni dopo. Solo poche ore prima di quel funerale la giustizia sembrava possibile a Palermo. Ora la speranza è persa e tutti i palermitani lo sanno.
Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto...
Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici.
Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti.
Questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo!
Sono Giovanni Savarese e questo podcast si chiama Carlo Alberto. È una produzione Audio Tales. Il titolo di questa puntata è Gli alamari sulla pelle. All'indomani della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la città di Palermo si sveglia con l'impressione che la guerra contro la mafia, che insanguina quasi ogni giorno le strade, sia persa definitivamente. Qualcuno ha anche lasciato un cartello in via Carini, la strada dove è avvenuto l'assassinio. Su un pezzo di cartone ha scritto: qui è morta la speranza dei palermitani onesti.
Nessuno dei grandi delitti di mafia è un delitto di mafia. È sempre qualcosa di più e qualcosa di diverso.
Attilio Bolzoni, giornalista e autore di libri, scrive di mafia da sempre.
Sopra la mafia, sotto e intorno ci sono altri poteri con cui la mafia ha delle convergenze di interessi. Un mafioso, vice di Provenzano, Antonino Giuffrè, dice: per noi la politica è come l'acqua per i pesci.
Quel pomeriggio del 4 settembre, il giorno dei funerali, la speranza tradita si trasforma in rabbia. La folla urla contro le più alte cariche dello Stato. Il presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni e altri esponenti del governo. E poi c'è il capo del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, e quello dei socialisti, Bettino Craxi. Si salva dagli insulti solo il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. C'è però un'assenza che si nota, che pesa come un macigno. Non c'è il pezzo più grosso della Democrazia Cristiana di quegli anni, Giulio Andreotti, che attraverso il suo uomo di fiducia, l'ex sindaco di Palermo, Salvo Lima, tiene da decenni le redini del potere democristiano nell'isola. Una settimana dopo i funerali, il giornalista Giampaolo Pansa gli chiede conto di quell'assenza e Andreotti risponde: preferisco andare ai battesimi piuttosto che ai funerali. In chiesa c'è invece il giudice Giovanni Falcone, da poco entrato nel pool antimafia, voluto fortemente dal capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici. Una foto famosa in bianco e nero, scattata da Letizia Battaglia, ritrae Falcone mentre passa davanti ai reparti dei militari, nella grande piazza della chiesa. Si sta abbottonando la giacca, ha uno sguardo grave. In quegli stessi giorni a Giovanni Falcone viene recapitata una lettera scritta dalla nipote del giudice Terranova, ucciso 3 anni prima dalla mafia. Falcone risponde con parole che suonano quasi come un presagio.
Gentilissima signora, la prego di scusarmi se rispondo con ritardo alla sua graditissima lettera, inviatami all'indomani dell'omicidio del prefetto della chiesa. Le sue parole mi hanno realmente commosso e le sono grato per le espressioni di stima e di considerazione certamente superiori ai miei meriti. Adesso, dopo qualche mese dal barbaro eccidio, è forse lecito sperare che qualcosa stia lentamente cambiando e che la società cominci a comprendere l'estrema gravità del fenomeno mafioso, e ciò costituisce presupposto indispensabile per sconfiggere la mafia. Naturalmente non ci si deve illudere. La lotta sarà lunga e difficile ed è probabile che sarà versato il sangue di altri servitori dello Stato, colpevoli solo di aver compiuto il proprio dovere in un momento in cui non tutti si comportano allo stesso modo. Servitori dello Stato. Quelle persone che per fare l'interesse del proprio paese, della collettività, sono pronte a tutto, anche a morire ammazzate. Per tutta la sua vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha fatto proprio questo. Ha servito il suo paese, oltre che l'arma dei carabinieri, fino al sacrificio finale. Un sacrificio che lo Stato avrebbe dovuto fare di tutto per scongiurare, e invece non ha fatto niente.
Finché non c'è sangue, sembra un problema lontano.
Attilio Bolzoni, giornalista esperto di mafia.
Quando la mafia non si manifesta con la violenza delle armi all'esterno, è come se non ci fosse, non è un problema. Invece il problema è proprio quando non si manifesta all'esterno.
All'arma dei carabinieri, nell'arco di tutto il Novecento, la famiglia Dalla Chiesa ha dato e ricevuto tanto. Romano, il padre di Carlo Alberto, fu generale di divisione, pluridecorato, arrivato a ottenere il grado di vicecomandante generale dei carabinieri. Dei suoi tre figli, oltre al primogenito Carlo Alberto, anche il secondo, Romolo, è carabiniere, fino ad arrivare al grado di generale di divisione.
Dalla Chiesa che conosciamo nasce in parte anche nella Resistenza.
Questa è la voce di Vittorio Coco, ricercatore di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo.
Lui nel 1943 si trova al comando della tenenza di San Benedetto del Tronto e deve compiere la scelta da che parte stare. Dalla Chiesa non ha dubbi e sceglie di stare dalla parte dei resistenti, e però quella è anche un'esperienza militare.
Non gli resta che raggiungere il padre, allora comandante della Legione a Bari, e completare gli studi. Si laurea in giurisprudenza e sempre a Bari conosce una ragazza napoletana, anche lei figlia dei carabinieri, si chiama Dora Fabbo. Il giovane Carlo Alberto, in questa ragazza napoletana così solare, trova non solo l'amore ma anche qualcuno che sa cosa voglia dire essere un carabiniere, la vita di sacrifici, il senso delle istituzioni. È la scelta giusta. Il matrimonio durerà 32 anni, finirà solo con la morte di Dora, per un infarto a soli 52 anni. Al momento del suo matrimonio con Dora Fabbo, la carriera di Carlo Alberto Dalla Chiesa è agli inizi, ma è già assegnato a compiti difficili. Nel 1947 viene mandato al comando di Casoria a combattere il banditismo campano. Poi, diventato capitano, si sposta in Sicilia. È il 1949. La mafia per molti ancora non esiste, la chiamano l'onorata società, e di lei non si sa nulla. Il giovane Dalla Chiesa conosce già la Sicilia. Suo padre Romano, dal 29 al 31, comandava nell'isola il gruppo dei carabinieri, mentre lui frequentava il liceo classico Empedocle di Agrigento. Questa volta è lui al comando e lo fa da volontario nel corpo di lotta al banditismo.
Nel 49 entra a far parte, offrendosi volontario, del corpo di forza repressione banditismo.
Ancora Vittorio Coco.
E in quel momento a Dalla Chiesa viene affidata la guida delle squadriglie a Corleone, queste strutture che si articolavano nel territorio, quindi non in prima linea nella caccia al bandito, però in un contesto caldissimo in cui si erano già verificati decine di omicidi dal secondo dopoguerra. C'era stato uno degli omicidi politici più importanti in Sicilia, quello del sindacalista socialista Placido Rizzotto, e Dalla Chiesa, utilizzando anche già una metodologia investigativa non convenzionale, arriva a risultati di grandissimo rilievo, riuscendo in sostanza a fare luce sul delitto, cosa che nei mesi precedenti, insomma, le altre autorità di polizia ordinarie non erano riuscite a fare. Quindi lui poi arriva alla conclusione che il colpevole è Luciano Leggio, che poi fra gli anni 60 e 70 sarà il leader dello schieramento corleonese.
Nonostante l'ottimo lavoro di Dalla Chiesa, Luciano Leggio viene assolto per l'omicidio di Placido Rizzotto. È una delusione cocente, che gli serve però a capire come funziona il sistema mafioso. Lo ricorda Enrico De Aglio nel suo libro Raccolto Rosso, la mafia, l'Italia e poi venne giù tutto. Che i corleonesi fossero potenti, sanguinari, trafficassero in stupefacenti e vantassero appoggi con la Democrazia Cristiana, lo
lo aveva già scritto dettagliatamente il giovane capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 1949. Eppure questa Sicilia, anche se così violenta, omertosa, lo affascina. È un'attrazione dell'uomo del nord verso una terra speciale, verso quei paesi che sembrano aggrappati alle colline. E a quella gente che a volte sembra impenetrabile. Nel 1966 Dalla Chiesa torna a Corleone col grado di colonnello. Nel frattempo l'onorata società, diventata Cosa Nostra, ha iniziato una prima stagione di stragi. Scriveva il giornalista Giorgio Bocca. Lo incontrai per la prima volta a Palermo negli anni 60. Io dovevo fare un'inchiesta sulla mafia. Lui era un giovane ufficiale in una caserma dei carabinieri. Mi venne incontro sorridendo. «Ma come, anche lei crede che la mafia esista?» diceva. Era il nostro un modo paradossale, ma drammatico, di due piemontesi che parlavano di un nemico incomprensibile e invincibile. Eh sì, un nemico che sembra invincibile. Da quando il clan dei Corleonesi ha deciso di entrare con violenza totale nella lotta per il potere, si contano assassini agguati. Soprattutto con l'uccisione del procuratore Pietro Scaglione nel 1971, la mafia fa sapere a tutti che nessuno è più intoccabile. I mafiosi non si ammazzano più solo tra di loro, ma sparano a commissari di polizia, ai magistrati, ai giornalisti. Ed è proprio della sparizione di un giornalista, Mauro De Mauro, che si occupa Dalla Chiesa durante la sua permanenza a Palermo. Nel 1970 il regista Franco Rosi sta preparando il film Il caso Mattei, sulla morte del presidente dell'ENI precipitato con il suo aereo nel 1962, in circostanze misteriose, proprio mentre sta tornando da un viaggio in Sicilia. Rosi incarica De Mauro di cercare nuovi elementi per confermare una tesi, quella che dietro la morte di Mattei ci sia la mafia, al servizio delle grandi industrie del petrolio. Di Mauro conduce indagini che evidentemente portano risultati importanti. La sera del 16 settembre 1970 viene rapito sotto casa. Non viene mai più ritrovato. Il perché lo spiega molto bene Leonardo Sciascia, lo scrittore, amico dei fratelli De Mauro, in un'intervista di qualche anno dopo. Io penso che Mauro, incontrando qualcuno, parlando così, magari a vanvera, ha imbroccato un'ipotesi giusta. E quello si sarà allarmato. Poi probabilmente Mauro sarà ritornato da costui e costui si sarà allarmato ancora di più. Tutto sommato, Mauro De Mauro è morto per una cosa che non sapeva di sapere. Sul caso De Mauro indagano Dalla Chiesa il suo braccio destro, il capitano Giuseppe Russo, insieme a un commissario importante di polizia, Boris Giuliano. In poco più di 10 anni tutti e 3 gli investigatori saranno ammazzati da Cosa Nostra. Quel periodo a Palermo, tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, è faticoso per Dalla Chiesa. Ma per fortuna c'è la famiglia e 3 figli avuti dalla moglie Dora, la primogenita Rita, seguita da Nando e da Simona. Si sono integrati a Palermo. Sono però anni fondamentali anche per il lavoro, perché Dalla Chiesa mette a punto in quei mesi il suo metodo. Gli servirà in quella che, di lì a poco, diventerà la lotta più importante dello Stato italiano contro il terrorismo delle Brigate Rosse. Ancora Vittorio Coco.
Cercare di capire la psicologia dei personaggi e cercare poi di ricorrere anche a strumenti come informatori, come confidenti, e in questo modo poi cercare con attività informativa ad arrivare a stringere il cerchio attorno a quelli che poi sono gli obiettivi. Alcuni dei metodi non convenzionali lui li cita nel momento in cui viene sentito dalla commissione Moro sulle BR, e lui insomma in sostanza spiega che quando stava alle calcagna di Michele Navarra, quindi quest'altro capomafia di Corleone, che comunque diciamo era coinvolto in quel contesto lì, in sostanza aveva agito come poi a metà degli anni 70 con Curcio.
Dunque il metodo Dalla Chiesa nasce in Sicilia, insieme alla sua fama di investigatore capace. Di lì a pochissimo gli anni di piombo sposteranno l'attenzione dello Stato, che lascerà Palermo e la Sicilia in balia di se stesse. A Roma in molti pensano che la guerra tra mafiosi sia un problema destinato a risolversi, ma in qualche modo da solo. Di più, quegli omicidi e quelle vendette faranno pulizia tra i delinquenti. Un errore che lo Stato, l'Italia e gli italiani pagheranno caro. Carlo Alberto è una produzione Audio Tales. Conduzione e coordinamento editoriale di Giovanni Savarese. Produzione e sound design di Paolo Buzzone. Testi di Francesca Filiasi. Redazione e interviste di Chiara Pizzimenti. Musiche su licenza Machiavelli Music.